Buonasera a tutte e tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio ci focalizziamo sul nuovo DPCM emanato dalla Presidenza del Consiglio questa domenica, che conferma l'impostazione subordinata del governo a Confindustria e inasprisce la situazione economica di milioni di persone, costrette a fare la fame o a rischiare di morire di Covid. Queste contraddizioni si sono manifestate nel modo più violento nella notte di venerdì, con le rivolte a Napoli a seguito dell'annuncio di un nuovo lockdown nella regione Campania. Successivamente diamo uno sguardo alla situazione internazionale. Partiamo con la Bolivia, che a quasi un anno dal golpe militare filoamericano che ha deposto il presidente Evo Morales, elegge un nuovo presidente del suo stesso partito, il MAS, sottolineando da una parte la sempre minor forza dell'imperialismo USA sul territorio latinoamericano e dall'altra la possibilità di un'alleanza socialista e anticapitalista su base continentale, simboleggiata dall'alba. Continuiamo poi con la descrizione del modello cinese, che grazie a una centralizzazione del potere dovuta alla pianificazione del Partito Comunista è riuscito a sconfiggere il coronavirus nel giro di 3 mesi e a portare la Repubblica Popolare ad essere il solo paese al mondo a crescere in fatto di PIL quest'anno. Infine concludiamo con il sostegno a George Abdallah, militante comunista per la liberazione del popolo palestinese, incarcerato ingiustamente a 37 anni nel carcere francese di Lannemezan. Cominciamo ora con Antonio.
Allora, è sempre più chiaro che col nuovo DPCM si va verso un compromesso doloroso tra il maggiore numero di morti previsti attualmente senza una chiusura totale e l'impoverimento generale per la chiusura senza tutele dei locali serali e degli spazi pubblici, che poi per dipendenti e piccoli imprenditori significa andare verso la povertà più assoluta, con difficoltà anche a portare da mangiare in tavola o mandare avanti l'attività, per non parlare poi dei venditori ambulanti. Purtroppo in questi mesi c'era tempo per intervenire almeno in via emergenziale sulla sanità, sull'istruzione, sui trasporti, sui fondi da stanziare per future chiusure, ma niente è stato fatto, pensando comunque di averla scampata in qualche modo. Addirittura nei mesi estivi, dopo mesi in cui alle persone era vietato anche uscire di casa, abbiamo visto grandi eventi, discoteche aperte, come se nulla fosse successo e il Covid magicamente sparito. Diciamo che si è cercato fino all'ultimo di lasciare completa libertà ai privati di mandare avanti le loro attività, chiudendo un occhio sui possibili contagi sulla pelle dei lavoratori, senza alcun urgente investimento pubblico per la seconda ondata prevista da molti esperti. Ci siamo ritrovati addirittura a scuole riaprire in ritardo perché mancavano i banchi singoli per fare lezione. Come al solito si sono ascoltate fin troppo le idee reazionarie e autolesioniste di Confindustria, della produzione a tutti i costi, e ora ci ritroviamo qui. Un discorso che è completamente sparito dal dibattito pubblico sono le requisizioni emergenziali. È possibile sospendere diritti costituzionali come la libertà di movimento in un batter d'occhio, ma requisire per necessità pubbliche bus privati o strutture mediche private risultava impossibile? Eppure ne abbiamo di bus turistici inutilizzati, di cliniche e strutture sanitarie private che sarebbero risultate molto utili in questo momento. Veramente non ci sono i soldi per un reddito di emergenza per le fasce più povere? Eppure pochi giorni fa il Ministero della Difesa ha annunciato spese militari per 4,3 miliardi nel prossimo triennio, nuovi aerei, navi, radar. La realtà è che il governo non ha voluto mettere in campo tutte le risorse possibili per affrontare l'emergenza. Non ha voluto fare scontenti gli importanti interessi economici di certi privati e ora ne pagheremo tutti le conseguenze. Siamo davanti proprio alla dimostrazione del fallimento di questo modello di società. Davanti a un'epidemia che ogni giorno si diffonde sempre di più, non riusciamo a tutelare contemporaneamente la salute e il reddito delle fasce medie e povere della popolazione. E questo è il paradosso capitalistico che abbiamo davanti, a ogni latitudine del mondo occidentale. Un'incapacità strutturale di poter provvedere ai bisogni di tutti, soprattutto dei poveri, quando le attività economiche devono essere fermate per cause maggiori. Il mercato, la mano invisibile tanto amata per secoli, queste situazioni non le ha previste. Le proteste come quelle di Napoli, strumentalizzate e giudicate dalle persone che non vivono certe situazioni di disagio, si moltiplicheranno sempre più nel meridione, se non anche nel resto d'Italia. La speranza è che da questa situazione emergenziale nasca almeno la consapevolezza che il settore pubblico deve essere rafforzato e deve essere reso in grado di gestire emergenze e pandemie, non guardando interessi economici privati, ma anzi requisendo dai privati se necessario. Non lasciamo che la gente si convinca dell'inevitabilità della crisi o delle morti, perché queste sono sempre la conseguenza di precise scelte politiche che vanno sempre ricordate.
Continuiamo ora con Giulia che ci parla del trionfo in Bolivia delle forze socialiste anticapitaliste del MAS.
Buonasera a tutti. Già in precedenza, in questa trasmissione radio, abbiamo avuto l'occasione di parlare della situazione in Bolivia, alla vigilia delle elezioni. Oggi ci troviamo di fronte ad uno scenario differente e per certi tratti inedito. Come sappiamo, il 18 ottobre si sono svolte le elezioni presidenziali che hanno portato alla vittoria eclatante di Luis Arce, appartenente al MAS, Movimento per il Socialismo. Luis Arce si attesta il 52,4% dei voti, una vittoria che possiamo definire fieramente schiacciante, smarcando il rivale Carlos Mesa con il 31,5% e il leader della destra golpista Luis Fernando Camacho con il 14,5%. Come riporta il professor Luciano Vasapollo durante un'intervista fatta da Contropiano, tra i punti del programma politico ed economico, Luis Arce parla di riportare il tasso di disoccupazione più basso intorno al 4%, mentre oggi si arriva al 12%, riportare il deficit fiscale al 5%, mentre oggi in un solo anno siamo arrivati al 9%, e infine arrivare ad un debito estero che ritorni al 20%, mentre oggi ci troviamo intorno al 35%. A differenza di altri partiti, sia di destra che di sinistra, che hanno perseguito un programma elettorale basato esclusivamente sulla distruzione del MAS. A queste elezioni più di 7,3 milioni di boliviani si sono recati alle urne nei 9 dipartimenti del paese. Una giornata elettorale caratterizzata da una grande affluenza nelle circoscrizioni elettorali nel rispetto delle misure sanitarie per il Covid-19. Le operazioni di voto si sono svolte in grande tranquillità e non hanno fatto registrare episodi di violenza o tensione fuori dai seggi elettorali né nel resto della città. La grande affluenza alle urne e il voto in favore del MAS hanno dimostrato il rifiuto di questo governo fantoccio e la sconfitta elettorale della destra nazionalista e liberista, soprattutto di quella guidata da Fernando Camacho, che ha partecipato attivamente all'orchestrazione del golpe contro Evo Morales. Elezioni che sono state più volte rimandate, non solo per la pandemia da coronavirus, ma da parte dei tentativi di sabotaggio della destra nazionalista con lo scopo di fermare la vittoria del MAS. Infatti, nelle settimane che hanno preceduto le elezioni, ci sono state tensioni da parte della destra e dell'esercito per destabilizzare il voto, come abbiamo già illustrato in una delle precedenti puntate insieme a Michelangelo. Gli obiettivi degli attacchi sono stati i militanti, i candidati, i leader del MAS, le loro case di campagna e i loro caravan. Di fronte a questa vittoria e un auspicio che tutti noi facciamo a Luis Arce e David Cochehuanca per un ritorno alla democrazia e al socialismo, non dobbiamo distenderci e invece essere pronti ai vigliacchi attacchi che si celano dietro l'angolo e di cui già abbiamo fatto esperienza in passato. Non possiamo dimenticare infatti le immagini ancora fervide di quel novembre 2019 in cui il colpo di Stato, sostenuto all'imperialismo statunitense, rovesciò il governo di Evo Morales, che era stato eletto in modo legittimo con le elezioni, ed ha portato ad un governo fantoccio eleggendo illegittimamente Jeanine Agnes. L'ex presidente Evo Morales, ricordandolo attraverso le parole di Luciano Vassapollo, si è contraddistinto per la ridistribuzione della ricchezza, del reddito, avvantaggiando gli indios e campesinos, dando dignità ad un popolo, nazionalizzando l'energia, il metano, il gas e distaccandosi dal Fondo Monetario Internazionale, e invece trovando relazioni all'interno dell'ALBA, una vera alleanza anticapitalista. E ancora, il governo del MAS con Evo Morales ha portato la Bolivia ad essere il primo paese in America Latina per qualità della vita, per PIL, insieme a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Queste elezioni possono dare più ossigeno ad un'ipotesi socialista, stringendo le relazioni tra i paesi dell'ALBA e difendendo queste popolazioni dalle ingerenze delle multinazionali. Multinazionali che hanno un forte interesse rispetto al litio, soprattutto oggi molto spesso sentiamo parlare di green economy e crescita verde, tutto fuorché sostenibile e compatibile con la vita e la natura. La Bolivia è un paese ricco di materie prime, ma povero al contempo, poiché vengono strappate dalle transnazionali e multinazionali. Ritornando all'importanza di queste votazioni, che hanno un significato di riscatto da parte di tutto il popolo boliviano, il quale ha capito cosa è avvenuto durante quest'anno e quali sono state le brutali conseguenze del golpe, ma non solo, hanno un peso anche a livello internazionale, contro gli imperialismi degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, che come modelli oggi mostrano le loro crepe e vengono messi in ginocchio da una pandemia, dove i profitti vengono anteposti al benessere collettivo. La svolta in Bolivia è un esempio di alternativa, di crescita equilibrata in armonia con la natura e il territorio circostante per tutte e tutti noi. Dignità e libertà al popolo boliviano.
Proseguiamo con Filippo che ci descrive il modello cinese di pianificazione economica con cui la Cina è riuscita a battere il coronavirus e a far ripartire l'economia.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi parleremo della situazione politica, economica e sanitaria cinese negli ultimi mesi. Il colosso asiatico infatti è stato il primo paese ad affrontare la tragedia della pandemia e la crisi anche che ne è derivata. La risposta dello Stato cinese è stata tuttavia molto efficace rispetto alla maggior parte degli stati occidentali. Sicuramente in questo un ruolo fondamentale è stato giocato dal potere assoluto garantito al governo centrale dal sistema monopartitico, che va a ridurre gli attriti tra le autorità centrali e locali. Il governo centrale cinese infatti definisce gli obiettivi politici e coordina le attività dei governi principali responsabili della pianificazione e dell'attuazione di misure concrete. Il coordinamento centrale del gruppo di lavoro per il controllo delle epidemie si è assicurato, per esempio, che ogni provincia della Cina continentale fornisse in supporto del personale medico di almeno una città nella provincia di Hubei, che è stata la prima provincia ad essere colpita e anche quella maggiormente colpita. La rapida istituzione di due ospedali da 1600 posti letto a Wuhan, per esempio, è una chiara prova dell'efficienza di queste disposizioni. Mentre in Italia, come anche negli Stati Uniti, si crea spesso una competizione disastrosa tra stati, per esempio in Italia, tra le regioni in Italia, per esempio, tra stati appunto in Nord America, per accaparrarsi più risorse. Oppure si formano delle situazioni tragiche come quelle del disastroso modello lombardo, dove spesso i profitti delle aziende private sono stati anteposti alla salute della popolazione. La Cina si è anche trovata ad affrontare come noi le conseguenze economiche della pandemia, che per esempio un grosso aumento del tasso di disoccupazione. In Cina lo Stato rimane un partecipante fondamentale nei processi di mercato, Infatti è il proprietario di imprese di proprietà statale, che sono dette le SOE, che si stima producano circa il 25% del prodotto interno lordo del paese. Gli ultimi dati per il 2017-2018 mostrano che le SOE forniscono circa il 13% dell'occupazione urbana totale, una cifra che addirittura raggiunge il 30% se si includono anche i funzionari pubblici. In tempo di crisi, questo permette al governo di intervenire direttamente nell'economia tramite il settore statale. Così il 20 marzo il Consiglio di Stato ha rilasciato le linee guida, che consistono sostanzialmente in un aumento delle assunzioni da parte delle SOE, appunto, un finanziamento alle aziende private per mantenere la loro forza lavoro e dei grandi investimenti in nuove infrastrutture. La priorità, per esempio, è stata data alle stazioni base 5G, all'intelligenza artificiale, ai big data center e al quantum computing, con lo sviluppo delle reti 5G che ricevono più investimenti di tutte. Due giganti nazionali, infatti, delle telecomunicazioni, Unicom e China Telecom, hanno annunciato la loro collaborazione per costruire a livello nazionale 250.000 stazioni base 5G entro la fine del terzo trimestre, in anticipo rispetto ai loro piani precedenti. Quindi ci rendiamo conto della portata colossale di questa manovra economica. Gli interventi cinesi sono tuttavia quasi tutti di tipo macroeconomico, ovvero incentrati sulla crescita e sull'occupazione, e manca quasi del tutto invece un supporto economico diretto alle persone più in difficoltà durante la crisi, a parte rari casi come dei buoni spesa spendibili solo per determinati prodotti. Lo Stato cinese ha dimostrato quindi la sua capacità di affrontare la crisi della sanità pubblica in modo centralizzato, prendendo provvedimenti decisivi per rilanciare l'attività economica e facendo affidamento sulla proprietà pubblica delle risorse e sugli investimenti pubblici nelle industrie chiave. Allo stesso tempo si è mostrato meno preoccupato, diciamo, di sostenere direttamente il reddito familiare, al contrario per esempio degli Stati Uniti, dove sono stati elargiti dei sussidi, ridicoli tuttavia in confronto alla tragedia sociale e sanitaria statunitense. Ecco, allora vorrei chiudere parlando di altre due tematiche importanti e di attualità che riguardano la Repubblica Popolare Cinese. La prima è che questa possiede 4 dei 9 brevetti dei vaccini arrivati al terzo stadio e, come Cuba, per esempio, che ne possiede uno, ha subito chiarito che se funzioneranno saranno condivisi con tutte le nazioni del mondo. L'ultimo invece è un appunto sull'annuncio del 22 settembre fatto dal leader cinese Xi Jinping circa la volontà di abbandonare il carbone entro il 2060 e che pone appunto la Repubblica Popolare come uno dei principali giocatori della transizione ecologica, inserendola in un consorzio multilaterale con un ruolo da protagonista. L'obiettivo sarebbe, come afferma Laurent Malvezin, che è il consulente presso il Comité Franco-Chinois d'Intelligence Stratégique et d'Innovation del CC France. Appunto, dicevo, l'obiettivo sarebbe creare nel suo territorio e nelle sue enclave giurisdizionali quanti più centri decisionali e centri di ricerca e sviluppo possibili per diventare rapidamente il centro gravitazionale dell'innovazione globale nelle tecnologie carbon free in senso stretto, ma anche per quanto riguarda tutte le nuove tecnologie correlate che contribuiscono allo stesso obiettivo di riduzione della bolletta energetica complessiva ed in particolare dell'intelligenza artificiale. Grazie a tutti e buon ascolto.
Finiamo ora con Alexandra che ci parla della ingiusta incarcerazione del militante comunista palestinese Georges Abdallah in Francia.
Buongiorno a tutti, sono Alex e oggi vi parlo di George Abdallah. Perché? Perché lo scorso 24 ottobre ha iniziato il suo 37esimo anno di ingiusta reclusione in un carcere nel sud della Francia, ovvero il carcere di La Maison, sotto il quale ci si è anche riuniti in manifestazione per richiedere appunto la sua scarcerazione. E brevemente, Abdallah è stato incarcerato appunto in Francia nel 1984, poi definitivamente nel 1987, con accusa inizialmente di concorso in omicidio, sostenuto da prove totalmente insufficienti, e poi a causa dell'insistenza degli Stati Uniti viene condannato come terrorista perché era stato rinvenuto a casa sua delle armi, come anche dei volantini di uno dei comitati di cui faceva parte, cioè il FARL, ovvero le frazioni armate rivoluzionarie palestinesi, in cui militava da moltissimi anni e di cui era una guida abbastanza importante. Infatti appunto era un militante libanese che prima di combattere nel FARL aveva combattuto nella resistenza all'interno del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, quindi già aveva un passato, già ha una lunga storia di militanza politica a sostegno della resistenza antisionista e soprattutto anticapitalista. Ovviamente la sua posizione, il suo sostegno a queste ideologie, insomma il suo essere comunista, non lo ha reso una figura amica e gradita allo Stato francese quanto neanche agli americani, anzi in particolare è colpa loro se la sua condanna è stata allungata e se soprattutto non gli viene concessa la libertà condizionata e neanche più la scarcerazione che può chiedere dal 1999, ma a causa delle pressioni americane sopra lo Stato francese e anche per interessi insomma stessi dello Stato francese, non questo foglio, che deve essere firmato, non viene firmato mai, o per un motivo o per un altro. C'è chi ci ha ripensato e c'è chi ha dato un ordine ben preciso, seppure insomma a livello giudiziario gli atti sarebbero totalmente pronti e non ci dovrebbe essere insomma ancora molta attesa. Invece purtroppo sono tantissimi anni che si richiede la sua scarcerazione ma non si ottiene. Allora, Abdallah è un simbolo della resistenza, del popolo e di tutte quelle lotte in cui noi ci identifichiamo e che noi continuiamo a portare avanti, per esempio contro la violenza della polizia, per la difesa dei diritti dei lavoratori e la difesa dei quartieri popolari, la difesa dei diritti di tutto il popolo in generale e del loro diritto soprattutto alla resistenza e all'organizzazione e al non essere repressi come sta cercando invece di fare lo Stato francese, chiedendo ad Abdallah di firmare questo foglio per renderlo ironicamente anche artefice del suo stesso destino in un certo senso, cioè quindi la sua scarcerazione deve essere immediata, cioè è necessaria immediatamente e deve essere appunto incondizionata, perché non si può chiedere a un uomo di rinunciare il suo bagaglio di ideologie, a tutta quella che è la sua essenza, no? Tutto quello che gli è valso 40 anni di carcere quasi. Quindi la richiesta che gli viene fatta è assolutamente inaccettabile, ovvero quella di firmare questo foglio per cui dobbiamo essere tutti consapevoli che la sua lotta è anche la nostra lotta, per cui quello che possiamo dire tutti è Abdallah, i tuoi compagni sono qui.
Grazie mille per averci ascoltato, ci risentiamo sempre qui su radiosonar.net alle 21.30 martedì prossimo oppure in podcast. Grazie mille e buona settimana.